Io deposito questa, anche se già era sui giornali da un paio di giorni. Allora, faccio un rapido riassunto. Sì. Dunque, come appunto ho descritto nella relazione, diciamo, io ho preso in carico il materiale il giorno stesso dell'assegnazione dell'incarico e l'ho portato come d'accordo nel mio istituto a Roma, dove come prima operazione abbiamo verificato se il problema di apparente blocco era un problema legato ai computer oppure soltanto agli hard disk. Come diciamo supponevo, il problema non era legato ai computer, in quanto i computer privi di hard disk riuscivano a funzionare senza nessun tipo di problema, e quindi era abbastanza evidente che il problema era proprio legato agli hard disk. E quindi abbiamo cominciato a diciamo cercare di capire quale fosse il problema per cui questi dischi non erano più utilizzabili, e quindi di conseguenza il computer apparentemente si bloccava perché non riusciva a partire. Ci siamo resi conto abbastanza velocemente che il disco in sostanza era come se fosse totalmente morto, nel senso che non faceva nulla di quello che normalmente fa un disco, cioè girare e fare il tipico rumore che fa quando si muove il braccio interno. Quindi il disco era completamente inattivo. A questo punto diciamo abbiamo percorso un po' due strade parallele. Da una parte cercare di riprodurre questo problema su dischi di laboratorio, su dischi che potevamo tranquillamente manipolare come volevamo, e dall'altra parte procurarci dei dischi identici a quelli che erano da analizzare per cercare di capire se si poteva fare una sorta di trapianto delle parti che non stavano funzionando. E mentre appunto diciamo procedeva quest'opera di recupero dei dischi gemelli, abbiamo fatto diverse prove e ci siamo resi conto che il problema era con altissima probabilità un problema di natura elettrica, cioè la scheda che controlla il disco era una scheda che non rispondeva più al segnale elettrico di partenza, perché probabilmente era stata alimentata con una tensione sbagliata o comunque alimentata non in maniera corretta. E questo può avvenire in diversi modi, ne ho descritti un paio nella relazione. In realtà è una cosa abbastanza anche intuibile, cioè il disco ha alimentato una certa tensione che nel caso particolare dei dischi da portatile è a 5 volt, mentre ad esempio nel caso dei dischi normalmente usati come dischi nei computer da tavolo è a 12 volt. Se uno dà un'alimentazione non corretta è chiaro che la scheda subisce un danno. A questo punto erano arrivati, mentre appunto facevamo tutti questi esperimenti su dei dischi, ripeto ovviamente dischi che non hanno nulla a che fare con quelli da analizzare, erano dischi di prova, sono arrivati i dischi gemelli e abbiamo cominciato a fare quest'opera di trapianto, chiamiamolo così, che è un'operazione abbastanza di routine, cioè ci sono insomma dei supporti che vanno smontati e rimontati sul disco per attaccare la scheda elettronica. E questo è stato fatto per tutti e tre i dischi, perché tutti e tre i dischi avevano esattamente lo stesso comportamento, quindi non c'era nessuna differenza, tutti e tre erano inerti e quindi per tutti e tre supponevamo che ci fosse lo stesso problema. Fatto questa operazione di diciamo trapianto, quello di cui ci siamo resi conto è che per due dei dischi, che erano in particolare i dischi del computer di Raffaele Sollecito e quello della vittima, quello che avveniva è che il disco cominciava a ruotare, quindi si sentiva distintamente il rumore del motore che gira, si sente anche a vibrazione, però probabilmente permaneva un problema che abbiamo immaginato essere di natura elettromeccanica, per cui il braccio non si muoveva e quindi il disco comunque non era accessibile. Per il disco Toshiba, quindi marca diversa, tecnologia diversa, che era nel computer di Amanda Knox, la situazione era leggermente diversa, nel senso che dopo il trapianto di scheda il disco ruotava, si sentiva partire il braccio e nel tentativo di accesso ai dati, quello che avveniva è che c'era un accesso, perché per esempio il disco veniva riconosciuto, come ho anche evidenziato nella relazione, però evidentemente c'era un ulteriore problema legato al fatto che la calibrazione non era perfetta e quindi il disco leggeva male, cioè veniva acceduto ma dando degli errori che quindi lo rendevano comunque inaccessibile. A questo punto quindi, d'accordo anche con la dottoressa Matteini e anche con le altre parti coinvolte, ho pensato di contattare delle società specializzate, perché le operazioni che si potevano svolgere senza compromettere un possibile recupero in casa le avevamo svolte tutte, e quindi era necessario operare una modalità che non potevamo avere all'interno dell'istituto. E quindi, diciamo, abbiamo individuato una di quelle che, come si dice, è una società leader nel mercato. Ci siamo rivolti a questa società, ho avuto cura di fare in modo che la società non sapesse di che cosa si trattava, per ovvie ragioni, e quindi abbiamo inviato i dischi. E quello che è avvenuto nel giro di pochissimi giorni, queste sono società ovviamente che fanno questo di mestiere, sono molto professionali, mi hanno informato che per due dei dischi il recupero era possibile, e quindi mi hanno chiesto autorizzazione a procedere, anche perché andava pagato il recupero, e per il terzo invece la situazione sembrava molto più compromessa. Allora io ovviamente ho proceduto nell'autorizzazione al pagamento e quindi al recupero dei due dischi, che effettivamente nel giro di due giorni poi sono arrivati e che oggi consegnerò appunto come copia fisica, come da incarico. Per il terzo disco, che era quello appunto di Amanda Knox, ho chiesto un supplemento di indagine che è stato svolto, e la società però ha detto no, noi in questo caso non riusciamo a fare niente, quindi mi ha ovviamente restituito il disco. A questo punto appunto io avevo i due dischi, diciamo, recuperati completamente, che sono già stati messi a disposizione e che appunto adesso consegnerò anche ufficialmente come copie. E abbiamo pensato, anche in accordo appunto con il perito della difesa, di fare un ulteriore tentativo. Questo ulteriore tentativo è stato fatto presso una seconda società, comunque appunto una società, diciamo, di alto livello, che ha fatto degli altri tentativi. Abbiamo chiesto anche in questo caso un supplemento di indagine, che ci è costato anche, diciamo, una cifra addizionale rispetto a quelle che normalmente sono richieste per la diagnosi, che sono molto basse. E ci è stata data anche in questo caso purtroppo una diagnosi negativa, anche se con una motivazione leggermente diversa sul fatto che non si poteva recuperare il contenuto. Una diagnosi che a me francamente è sembrata anche più affidabile. A questo punto abbiamo deciso di fare un controllo nostro personale, insieme appunto al perito e sempre, diciamo, in accordo con la dottoressa Matteini, e quindi abbiamo ispezionato visivamente il disco. Cioè, in sostanza lo abbiamo aperto e fotografato, anche questo è allegato nella relazione, credo anche del signor Angelucci, e abbiamo quindi constatato che la superficie del disco non era deteriorata. Quindi il disco non era, come si dice, sotto un problema di crash delle testine. Cioè la testina non era atterrata sulla superficie rendendolo completamente irrecuperabile, però la società affermava appunto che, non avendo a disposizione queste famose informazioni per la calibrazione, loro comunque non riuscivano a leggerlo. Abbiamo deciso di fare un terzo tentativo, abbiamo individuato con una ricerca abbastanza attenta una società che veniva presentata proprio come partner Toshiba, cioè certificata e supportata da Toshiba. Abbiamo mandato il disco anche a questa terza società. E la terza società, dopo, devo dire, mi aveva dato inizialmente una speranza, però dopo qualche giorno ha detto purtroppo no, si sono arresi anche loro, non ci riusciamo, e mi ha dato a quel punto una motivazione molto consistente con quella della seconda società, e tutto questo è allegato nella relazione. E quindi a questo punto credo onestamente che da un punto di vista tecnico, come ho scritto nella relazione, sia impossibile fare qualunque cosa se non si ha accesso a queste famose informazioni per la calibrazione, che tendo a sottolineare, anche insomma se c'è scritto nella relazione, sono informazioni uniche per ogni disco, cioè ogni disco ha le sue, quindi non è un problema di modello, è un problema proprio di singolo disco. Quindi senza queste informazioni il disco in sostanza non è accessibile. A questo punto quel disco rimane illeggibile, a meno che appunto diciamo non si riesca ad avere queste informazioni, che però probabilmente, e ripeto, probabilmente forse la Toshiba, ma nessun altro al mondo. E non è scontato che la Toshiba ce l'abbia, e non è scontato che le metta a disposizione, non è scontato né i tempi e né tantomeno la spesa di questa diciamo possibilità, che ripeto potrebbe anche essere una possibilità solo teorica e non sostanziale, perché questi sono dischi tra virgolette di basso costo, quindi non è scontato che la società mantenga informazioni su un prodotto che è comunque un prodotto di bassa fascia, insomma. A questo punto, ecco, la situazione per riassumere è che di due dischi abbiamo tutti i contenuti, e appunto io adesso, anzi, se mi permette, li prendo. Questo non è per cosa ci prenda Semmi a Perugia, ma perché ho riportato tutto il materiale, compresi i computer che conteremo i dischi. Quindi questi sono appunto i due dischi che consegno come copia, che contiene i contenuti rispettivamente di quello di... Ah, mi scusi. Ecco, consegno questo che contiene i contenuti di... E quest'altro... Sì. I contenuti... Naturalmente, come ho spiegato anche nella relazione, il disco della vittima è un disco che era inserito in un laptop della Apple, quindi un sistema operativo e una struttura del disco diverse da quelle, diciamo, quale molti sono abituati a operare sotto Windows, quindi per essere letto c'è bisogno o di un computer Apple oppure di un programma per Windows che permette l'accesso, quindi se mai qualcuno lo cerca di accedere a un computer Windows e non ci riesce, non è perché il disco è corrotto, ma perché ci vuole o un programma apposito per Windows oppure un computer Apple per accedere. Però diciamo una copia è già stata fatta da uno dei periti di parte, quindi è sicuramente accessibile da chiunque, diciamo, abbia appunto a disposizione o il computer Apple o questo programma Windows. Io non ho molto altro da aggiungere, se però ci sono ovviamente domande sono disponibile a dare altre informazioni. No.
Si può dire che erano smagnetizzati?
No.
No.
Cioè, specifico meglio, se fossero stati smagnetizzati i contenuti non si potevano recuperare. Invece su due di questi certamente i contenuti sono stati recuperati e siamo, diciamo, nei limiti del ragionevole convinti che la superficie magnetica anche del terzo, cioè quello di Amanda Knox, sia a posto, nel senso che abbiamo visivamente visto la superficie non presenta graffi, c'è da aggiungere per correttezza che dall'analisi che abbiamo potuto fare noi abbiamo potuto controllare soltanto il primo dei due dischi, cioè il disco internamente in realtà contiene due piatti sovrapposti, aprendolo si può vedere solo il primo, per guardare anche il secondo andrebbe smontato, c'è una specie di perno, però se uno smonta quello certamente poi non lo può più recuperare perché quello ha una calibrazione a sua volta particolare. Quindi però quello che abbiamo visto è che la superficie anche di quello di Amanda Knox era, diciamo, integra per quello che può essere una superficie di un disco, cioè appariva come si dice a specchio. Ritengo assolutamente improbabile che i dischi siano stati smagnetizzati, anche perché, ripeto, gli altri due altrimenti non si potevano leggere.
Lei dice che le schede, quando parla delle possibili cause del danneggiamento dei dischi, lei dice che le schede hanno subito sicuramente uno shock elettrico.
Sì.
Ci può spiegare e descrivere quali possono essere le cause di questo shock elettrico?
Sì, lo posso spiegare, posso anche fare una piccola dimostrazione, nel senso che posso far vedere quanto è facile fare un collegamento in maniera tale che in realtà il disco non sia alimentato in maniera corretta. Se volete lo faccio, c'è una cosa di un secondo, oppure ve lo racconto a parole, che tanto è molto semplice. Il disco in sostanza ha un collegamento tramite un adattatore dove ci sono una serie di pin, di quei pirolini piccoli che si mettono a contatto con un connettore, e a differenza dei dischi dei computer da tavolo, l'alimentazione arriva da due di questi pin. Cioè, mentre in un computer da tavolo l'alimentazione arriva con un cavo separato, che è evidente che è un cavo separato ed è impossibile sbagliare perché va proprio in un connettore diverso, nel caso di un disco da computer portatile, da laptop, l'alimentazione arriva tramite un connettore solo, in cui i pin sono, tra virgolette, indistinguibili. Cioè, ci sono gli ultimi due pin che danno l'alimentazione. Ci sono due alimentazioni, una per il motore, che è quello che fa girare il disco, e uno per la scheda proprio. E tutte e due sono a 5 volt. Poi vedete, oltre all'alimentazione, eccetera. Allora, basta, per farla breve, disallinearlo, e quindi metterlo, diciamo, non con i pin perfettamente allineati, e quando quello viene alimentato, va l'alimentazione su un punto in cui invece andrebbe il segnale, e questo, diciamo, sicuramente gli provoca un problema che può arrivare fino a bruciare completamente la scheda. Quando dico bruciare, forse uso un termine molto forte che può dare magari la sensazione di un qualcosa di visivo sulla scheda. In realtà quello che intendo è che si brucia la memoria che sta sulla scheda, che contiene queste famose informazioni. Purtroppo un disco è un oggetto molto molto complesso, anche se uno c'ha in mente appunto un oggetto semplice dove c'è un braccio che ruota, come appunto un disco di quelli che andavano una volta. In realtà il disco è un oggetto piuttosto sofisticato che, per funzionare bene, ha bisogno di una serie di informazioni che possono risiedere o sul disco stesso, quindi sui piatti magnetici, cioè una parte del disco che non è utilizzata per immagazzinare i dati nostri degli utenti, ma è utilizzata per immagazzinare le informazioni del disco. Oppure, nei dischi più moderni e ad altissima densità, come era il Toshiba, che era un disco da 100 GB invece da 40 come gli altri due, le informazioni stanno sulla scheda. Risultato è che se la scheda non è più accessibile perché appunto ha subito uno shock di quel tipo, quelle informazioni sono andate perse. Mentre in un disco, tra virgolette, tradizionale, quelle informazioni stanno sui piatti magnetici. Quindi se i piatti magnetici non sono deteriorati, con altissima probabilità si riescono a recuperare. Questa è la differenza fondamentale. Per assurdo, cioè può sembrare appunto un assurdo, ma è così, erano più affidabili i dischi di qualche anno fa di quelli di adesso, soprattutto i dischi cosiddetti appunto da prodotti di consumer. Cioè, un disco di un laptop è meno sicuramente affidabile di quello che poteva essere un disco di un sistema di qualche anno fa, dove apparentemente la tecnologia era meno sofisticata, ma in realtà su questo tipo di prodotti era più affidabile.
E questo shock elettrico da che cosa potrebbe essere?
Appunto, ripeto, basta alimentarlo dopo aver attaccato il connettore in maniera non perfetta, basta alimentarlo una volta, e questo noi l'abbiamo riprodotto con un disco nostro. Oppure, ancora più banale, anche se lo ritengo tutto sommato meno probabile, aver dato l'alimentazione sbagliata, cioè connesso in maniera corretta il connettore ma dando un'alimentazione che non è quella corretta. E questo penso sia... Sì, l'alimentazione è un voltaggio diverso da quello corretto. Questo lo ritengo molto meno probabile. Poi, molto meno probabile che ci sia stata un'alimentazione non corretta. Lo ritengo meno probabile. Ripeto, queste sono ipotesi, come se ne possono fare molte altre. Naturalmente, tutte quelle che sono legate a temporale soltanto se il dispositivo era connesso in quel momento.
Certo.
Soltanto se il dispositivo fosse stato connesso in quel momento. Ci sono
altre cause?
Un malfunzionamento dell'oggetto col quale si stava cercando di accedere il disco. Se l'oggetto col quale si cerca di accedere il disco non ha un funzionamento corretto, però ovviamente queste sono ipotesi che andrebbero, diciamo, approfondite avendo maggiori informazioni. Cioè, io quello che posso dire, questo è riproducibile, diciamo, tutte le volte che uno vuole, è che basta mettere il connettore in maniera che poi apparentemente in realtà è corretta, cioè uno lo vede, dice ok, va bene così, in realtà basta che sia disallineato, e quindi apparentemente va bene, però in realtà non è nell'allineamento giusto, e questo è sufficiente, questo è riproducibile e si ottiene esattamente lo stesso tipo di risultato, cioè il disco diventa assolutamente inerte, è come se fosse completamente morto.
Chiarimento, quando lei parla di salsare, diciamo, il contatto, lei parla del cavo di fornitura dell'energia?
No, no, è tutto un cavo, è quello che cercavo di dire, cioè c'è un solo cavo, forse ci impiego un secondo, ve lo faccio vedere.
Chiariamo il dubbio, perché...
Allora, questi sono dei dischi, sono tre dischi e una scheda elettronica anche ho portato staccata. Questi sono tre dischi di cui due sono copie di quelli appunto da analizzare, questo in particolare è un Toshiba identico a quello che andava analizzato e questo è un Fujitsu identico a quello che andava analizzato della vittima. I dischi, magari non l'avete mai visto un disco a questo livello, hanno dei connettori che sono tutti uguali e sono connettori che vanno inseriti nella, diciamo, corrispondente come dice, slot del computer portabile in una maniera che non permette di fare errori in sostanza. Cioè quando viene messo nel computer è praticamente impossibile fare errori perché è inserito in una maniera tale in cui non si può girare in maniera sbagliata. Quando si utilizza un connettore esterno come questo, questo è un connettore che permette di accedere il disco tramite quella che si chiama porta USB, giusto? L'avete visto tutti quanti, un oggetto di questo genere. Ecco, l'ho tirato fuori dal suo scatolo, che in realtà è solo una scatola, quello che conta è questo pezzettino. Ecco, che conta è questo pezzettino. Ecco, questo qui va messo in questo modo, in cui gli ultimi due pin che stanno qui devono essere liberi.
Sono dedicati alla
posizione del... No, è un po' più complicato. Quelli che sono dedicati all'alimentazione sono questi due che sono connessi. Questi due in realtà servono a fare il jumping, come si dice, che è una cosa praticamente non si fa mai. Comunque devono rimanere liberi, in sostanza. Se io adesso questo, invece che inserirlo così, lo inserisco così... Scalato, o anche solo scalato di un pin, così, per intenderci, il connettore ci va perfettamente, non è che succede niente, però quello che avviene è che basta attaccarlo una volta sulla porta USB, perché la porta USB gli passa l'alimentazione, questo appunto non ha un cavo separato, per cui a questo pin va l'alimentazione invece che un segnale, e questo è sufficiente. Questo appunto noi l'abbiamo fatto con un altro disco, che era il disco al quale apparteneva questa scheda.
Per capire, perché nessuno di noi è tecnico, la porta USB a cui si collega il...
Quella è uguale sempre, quella è impossibile sbagliare.
Ok, ma dico, è di altro computer?
Sì, sì, certo. Okay. È di un computer, di un qualunque altro computer.
Perfetto.
Sì.
Ai fini di trasferimento di dati,
sì.
Sì,
sì.
Di quello che
sì, si sì. Beh, questa è la tipica operazione che si fa, appunto, si tira fuori il disco da una macchina, perché magari uno lo vuole appunto copiare su un'altra direttamente, e lo si connette con un connettore di questo genere. Ecco, però, se questa operazione è fatta disallineando questo pin e attaccandolo anche solo per un istante alla porta USB, quello che avviene è che la porta USB manda l'alimentazione.
L'operazione che lei ha fatto avviene con il disco inserito nel computer o con il disco estratto?
Col disco estratto. Sì, perché questo quando sta nel computer sta inserito in maniera tale che non può essere sbagliato il collegamento. Cioè, sì. Lo slot... Sì.
Quindi dico, è giusto dire che l'eventuale errore che lei ipotizza è riferibile unicamente a lavorare sul disco estratto dal contenitore?
Non completamente, mi spiego meglio. Così è sicuramente possibile ottenere questo risultato.
In linea... soltanto quando è inserito lo sbaglio nell'inserimento dei pin, come si chiamano, non può avvenire.
No, nel computer non può avvenire. No. Ok.
Sì,
però quello...
inserito il disco fisso, io non posso sbagliare.
Quando è inserito nel computer non si può sbagliare. Non si può...
lei ipotizza solo quando il disco è estratto.
Quel tipo d'errore sì.
Il disco è estratto.
Attenzione. Non è impossibile che il disco venga bruciato a questo livello quando il disco è inserito nel computer. Non è impossibile perché il computer potrebbe subire uno shock elettrico per cui brucia anche il disco. Questa è una cosa perfettamente possibile. È improbabile in questo caso perché il computer che contiene il disco funziona, quindi è altamente improbabile, ma non impossibile. No, sto dicendo una cosa leggermente diversa, sto dicendo che il disco si potrebbe essere bruciato perché il computer che lo contiene ha subito il computer uno shock elettrico. Ad esempio era attaccato quando c'è stato un temporale. In questo caso però particolare, siccome il computer funziona e dal momento che normalmente, però qui siamo nel campo delle probabilità alte ma non delle certezze, è più probabile che in caso di shock elettrico del computer saltino altri componenti, ad esempio la scheda video. La scheda video è la prima cosa che salta. Allora è abbastanza improbabile che il disco possa aver subito uno shock elettrico all'interno del computer. Perché? Perché se avesse subito uno shock elettrico all'interno del computer, allora anche il computer dovrebbe aver subito uno shock elettrico. Però, ripeto, per correttezza, è una cosa improbabile, ma non è da escludere al 100%. Quello che è sicuro, perché riproducibile, qualunque volta uno vuole, è che basta fare l'attacco in maniera, diciamo, non corretta. Questo è riproducibile e dimostrabile.
Ovviamente per chi è tecnico come lei, il fatto di inserire l'attacco disallineato che possa influenzare il disco è cosa nota.
Beh, sì, direi che insomma dovrebbe essere abbastanza... Sì, diciamo che è un errore piuttosto...
Se io tecnico voglio volontariamente danneggiare il disco, mi basta fare questa operazione, nessuna conoscenza la
no, faccio. No, perché, no, perché appunto la controprova è il fatto che due li abbiamo recuperati. No, in realtà no. Cioè, se io dovessi deteriorare un disco in maniera tale da renderlo non recuperabile, non farei questo. Perché la controprova è che in realtà due li abbiamo recuperati e il terzo non l'abbiamo recuperato perché è un disco particolare, però la probabilità che si sappia che quel disco ha questa particolarità, siamo nel campo veramente del probabile ma altissimamente, cioè del possibile ma altissimamente improbabile.
Quindi si ipotizza due identici errori di uso su questi due.
No, probabilmente possono essere addirittura tre errori. No, cioè, ripeto, i tre dischi presentano esattamente gli stessi sintomi, quindi tutte e tre le schede sono assolutamente inutilizzabili. Questo l'abbiamo anche controprovato, questo non l'ho detto, magari lo aggiungo adesso, prendendo le schede dei dischi da analizzare e montandole su dischi buoni, cioè sui dischi gemelli. Se io prendo la scheda del disco da analizzare, la monto sul suo disco gemello, il disco gemello non funziona. Perché? Perché è la scheda che non va. Quindi le schede sono sicuramente danneggiate tutte e tre, su questo non ci sono dubbi. Infatti anche tutte le analisi che abbiamo fatto effettuare dalle società concordano sul fatto che c'è un problema elettrico. A questo punto, se avete visto la relazione, c'è scritto molto chiaramente. Quindi sicuramente le tre schede sono danneggiate. Se sono state tutte e tre danneggiate nello stesso modo, questo non si può dire con certezza. È possibile, è sicuramente possibile se sono state tutte e tre danneggiate nello stesso modo. Però,
quindi,
ripeto,
se... A meno che le tre ragazze non fossero, non utilizzassero computer, cioè rinunciassero ad utilizzare il computer, evidentemente questa attività maldestra, chiamiamola così, che ha portato al danneggiamento, è stata fatta negli ultimi giorni.
Questo
partiamo, sì, era per capire, siccome nessuno di noi è un tecnico, era per capire, allora parliamo, cerco di fare la premessa alla domanda, poi il giudice decide. Quindi c'è un'attività maldestra, di attacco maldestro probabile per tutti e tre i computer?
Gliela dico in maniera un po' diversa.
Bisogna,
io posso,
professore, ma noi dobbiamo,
sì, sì, infatti io cerco di essere più chiaro possibile, però oltre a essere chiaro devo anche essere onesto. Allora certamente le schede sono danneggiate e questo è un fatto, e appaiono danneggiate tutte e tre nello stesso modo, cioè in maniera tale da non essere utilizzabili le tre schede. Questo è un fatto. Se siano state danneggiate durante il tentativo di recupero, io questo non lo posso dire con nessuna certezza. Quello che ho potuto dire e che posso provare e che posso riprodurre è che è possibile danneggiarle, ad esempio, in questa modalità. Questo è tutto quello che io mi sento di certificare e anche dimostrare nella pratica.
Durante l'attività di recupero, di che cosa? Del computer, dice?
Di accesso ai dati, più che di recupero del computer, ad esempio. Nell'immediatezza dei fatti io ovviamente ho informazioni che sono legate ai verbali che ho acquisito contestualmente al materiale e a quello che ho potuto fare io personalmente, seguito peraltro, diciamo, passo passo dai periti delle diverse parti. Questo è quello che posso certificare. Se lei mi chiede di ricostruire tutto quello che è avvenuto da quando il computer è stato diciamo utilizzato per l'ultima volta in maniera normale, questo è un altro lavoro, però questo è un altro tipo di attività,
certo,
che però richiederebbe avere altre informazioni. Cioè, io avevo un incarico che era quello del recupero dei dati,
sì,
e di cercare di determinare le motivazioni per cui i computer andavano in blocco, e questo credo sia abbastanza evidente qual era il motivo per cui andavano in blocco. E l'attività di recupero ha portato al recupero di due dischi su tre. Il terzo non è recuperabile per le ragioni che ho già detto, perché è un disco di una tecnologia diversa che purtroppo anche società assolutamente top, come si dice, nel campo non riescono a recuperare. Qui si ferma, diciamo, quello che io posso dire con certezza, anche legato all'incarico che avevo ricevuto. Diverso il discorso di dire, ricostruire la storia di che cosa è avvenuto dall'ultima volta che il computer è stato utilizzato normalmente a quando io l'ho, diciamo, provato a utilizzare per la prima volta per il recupero.
Ecco, il contenuto dei due dischi recuperato qual era? Sono nella disponibilità delle parti che possono aprire
facilmente possiamo riparare il problema fondamentale
è l'ampio.
Diciamo, posso solo aggiungere, appunto quello che dice la dottoressa è assolutamente corretto, è che la società che ha effettuato il recupero non mi ha dato nessuna segnalazione di possibili errori in ciò che è stato recuperato, quindi ciò che è stato recuperato è completo. Quindi su questo diciamo si può fare affidamento. È tutto ciò che c'era su quei dischi. Esatto.
Ed è leggibile in ogni momento.
Assolutamente. Con l'avvertimento che ho fatto prima, che il disco della vittima è un disco che va letto da un computer Apple, oppure utilizzando un programma che si chiama Mac Drive, che appunto è lì, c'è anche scritto dove procurarselo, in quel caso può essere letto anche da Windows. Tolta questa... viene acceduto in maniera tale che anche Windows lo riesce a leggere il contenuto. Fatta questa precisazione, i dischi sono utilizzabili insomma da qualunque computer e sono assolutamente a disposizione. Faceva parte questo di fornire un clone del compito che era stato affidato. Non è che ha estratto una copia, ne ha avuta una copia. Sollecito. Il perito di Raffaele Sollecito ha avuto una copia. Il giorno... Sì, ecco, aggiungo che il signor Creto Formenti è venuto a Roma portando un suo disco naturalmente, lo dovevo a Roma e appunto d'accordo col giudice, davanti a me, insomma l'abbiamo in sostanza fatto insieme, ha copiato i contenuti, sì, non... se poi se può essere importante sapere il giorno in cui l'ha fatto, diciamo ve lo posso dire... Se è importante sapere il giorno in cui ha fatto la copia, ve lo posso dire, insomma. Cioè, lo posso individuare, insomma.
faccio una proposta, non so se è possibile, tra l'altro siamo tutti ignoranti in materia, quindi onde evitare che i vari componenti prendano le copie, non so se pure quelli, i cloni possono essere danneggiati nel prendere le copie e così via. Allora, ecco, mi domando questo, ma non lo so, parlo un po' di dal mentale. Appunto, quindi non possiamo.
Non ho capito, io come l'ho avuta. Allora,
in sostanza propongo e chiedo alla signoria vostra che incarichi il professore con un brevissimo supplemento di perizia di doppiare i cloni originali per le 5 parti processuali e poi ognuno, pagando quello che c'è da pagare, richiederà la sua copia.
Beh, allora, diciamo, visto che sono in qualche modo, diciamo, chiamato in causa, nel senso, dal punto di vista dell'operazione, l'operazione è di una banalità inaudita, quindi chiunque, non ho capito, scusi, no, ce le faccia, cioè non è che sto, cioè voglio dire, io lavoro per il Consiglio Nazionale delle Ricerche e da loro, allora, sto spiegando. No, ma per carità, comunque, vorrei concludere. Allora, certamente è possibile fare la copia per, direi, chiunque al mondo, cioè non c'è bisogno di essere un esperto per fare la copia, è un'operazione di una banalità inaudita, l'unica, esigenza è avere un supporto su cui copiare. Quindi chiunque abbia un supporto su cui copiare può fare tranquillamente la copia.
Se creiamo un problema per la cancelleria del giudice, allora se lei, carico del giudice, ovviamente, la decisione del giudice, le doppia per tutte le parti e ridepotita il crono originale più 5 copie che uno ritira in cancelleria, secondo me evitiamo di danneggiare cloni.
Danneggiare lo ritengo impossibile. Danneggiare lo ritengo giusto.
Se il giudice lo ritiene opportuno, sempre nell'ambito, prima di chiudere la perizia, perché siamo ancora in incidente probatorio, quindi è ancora in corso l'incidente probatorio, mi sembra più logico fare questa ultima attività, però lo chiedo formalmente al giudice.
Beh, io per essere disponibile devo ricevere sicuramente i supporti su cui effettuare la copia. Perché, No, degli hard disk, DVD no, come si dice, non passa più. No, facciamo un hard disk. Allora, se il giudice me lo chiede, io posso riportarmi a Roma quei due oggetti che contengono i contenuti recuperati. Lascio ovviamente tutto il resto che non mi serve a niente, che altrimenti ne faccio un'altra volta il trasportatore, diciamo, a vuoto, me li porto a Roma, chiunque è interessato mi fa avere un disco sul quale effettuare la copia e io posso, non è un problema, ripeto, se volete, se il giudice lo richiede io lo posso fare, ma posso dare ampie garanzie che chiunque ci potrebbe riuscire tranquillamente e forse farebbe anche prima. A questo punto io faccio le copie e poi, diciamo, nelle modalità che sempre il giudice riterrà opportune, ve le faccio avere. Beh, insomma, per me depositarla in cancelleria ha lo svantaggio di dover venire appositamente a Perugia, onestamente. Dal momento che cioè, io vengo qui, se è strettamente necessario per fare questa operazione, devo dire che francamente se è possibile me la risparmio. Beh, però che Perugia, che Roma e Perugia ci sia una certa distanza lo sanno anche gli avvocati, anzi lo sanno forse meglio dei fisici. Allora, dal momento ecco che con l'avvocato ci siamo già visti una volta, il perito di Raffaele Sollecito è venuto appositamente da Perugia portandosi il suo disco, se il giudice lo ritiene opportuno. Guardi, dunque, sì, no, infatti è stato fatto tutto assolutamente alla luce del sole. E dunque, sto pensando alla prossima settimana. Beh, mi dovreste contattare lunedì, in questo momento non ho, diciamo, sicuramente la prossima settimana si riesce a trovare il tempo necessario, sicuramente. Però adesso dirvi esattamente questo giorno, a quest'ora, in questo momento non mi è possibile. Guardi, sì, allora guardi, dal momento che in realtà tutti e due i dischi erano molto meno, diciamo, occupati della loro dimensione, in realtà bastano due dischi, diciamo, da 40 GB al massimo, che era la loro dimensione, è proprio, diciamo, il massimo, ma in realtà sono sufficienti anche dei dischi da 30 o 20 GB. 240 vanno certamente bene, che sono esattamente la dimensione del disco originale. E i dischi non erano pieni, se, appunto, visto che siamo in una sorta di discussione tecnica, io vi consiglierei di procurarvi quei dischi esterni, disco esterno che si attacca sempre tramite questi oggetti, esistono dischi esterni, non di questo tipo, che sono appunto i dischi da portare all'interno, e ce ne sono tranquillamente da 40 giga, anche da di più, e costano una cifra ridicola. Se proprio vogliamo essere pratici, poi vi procurate due di quelli, con due di quelli là, l'alternativa, che però in un certo senso secondo me vi complica la vita, è avere un solo disco grande e avere, diciamo, tutto su un solo disco, però secondo me vi complica la vita, quindi questo è il mio consiglio. Assolutamente, cioè parliamo di... Ma insomma, subito, che me li date prima non serve a molto, tanto se venite a Roma fisicamente per prenderlo lo facciamo in quel momento. Diciamo, sono oggetti che costano qualche decina di euro a dir tanto. Dipende dal giudice, se siamo rimasti d'accordo in questo modo, cioè la decisione...
Quanto lei dice, ha affermato anche in relazione alla presa in carico del materiale.
C.
Sì.
E lei ha cognizione di come mai, di chi ha provveduto a questa operazione?
Certo, ho il verbale di quando è stato fatto il tentativo di recupero da parte del comparto della Polizia delle Comunicazioni di Perugia. Sono stati estratti dai computer.
Posso chiedere a copia di questo documento, perché anche il nostro consulente in sede di esame aveva chiesto questa operazione, mi sembra che sia stato fatta la lettura di questo documento, però a questo punto, in relazione al fatto che abbiamo discusso, che erano separati, erano già stati
sì.
Aperti questi computer,
sì.
Ritengo che sia portato, quindi chiedo per un momento se posso avere copia di questi documenti.
Certo.
Poi
io l'ho. Ah certo, io ce l'ho qui, ecco.
Beh,
su questo devo dire che è una procedura abbastanza standard comunque. Assolutamente. La postale postale. Certo, c'è scritto. Assolutamente. Sì. No,
ci sono motivazioni importanti.
Guardi, le dico che cosa penso e credo di avere, diciamo, con altissima probabilità ragione. Allora, la prima società, la Crollon Track, che è la prima che abbiamo contattato, è considerata universalmente la società migliore al mondo in questo campo. È la società che in effetti ha recuperato due dischi e sul terzo non è riuscito a recuperarlo. Allora, per chi appunto è un minimo addentro in questo tipo di attività, la motivazione che viene riportata dalla Crollon Track come motivazione per il mancato recupero, che è quello che si chiama head crash, che significa letteralmente in pratica l'atterraggio delle testine sul disco, è considerato un problema per il quale il disco non è assolutamente recuperabile. Quindi l'ipotesi più probabile è che la Crollon Track abbia scritto questo tipo di motivazione per tagliare, come si dice, la terza atto e dire il disco non è assolutamente recuperabile. Infatti, da questo punto di vista, noi siamo abbastanza convinti, e ripeto, lo siamo anche sulla base di un'attività che abbiamo svolto col signor Angelucci, sempre in accordo con
la...
Sì, dice una cosa, dice che non riesce a recuperare i contenuti per una motivazione diversa, però non cambia la natura della situazione, cioè non modifica il fatto che il disco non è recuperabile perché non è proprio accessibile.
Io leggo che la Crollon Track nella lettera a lei inviata,
sì,
la parla di danno interno meccanico,
sì,
virgola, un danno elettromeccanico,
sì, che è quello che pensiamo sia legato al problema della scheda. No, la FESA Associate parla di un problema legato alla corruzione della scheda, cioè al fatto che sono andate perse quelle famose informazioni sulla calibrazione del disco, che ho detto prima. No, nel senso che loro hanno saltato, no, mi faccia finire però. Loro hanno saltato quel passaggio per il semplice fatto che hanno avuto a disposizione la scheda, il disco gemello che li abbiamo messo a disposizione noi, e quindi loro di quel danno non si sono resi conto, perché con la scheda gemella il danno non c'è, ovviamente, perché quella funziona, però il problema è che la scheda non ha le informazioni giuste per la calibrazione, ha capito?
Cioè la scheda realizzata dalla società è gemella?
No, cioè hanno avute tutte e due. Loro avevano la scheda originale del disco, che è quella che possiamo definire morta. Poi mi hanno detto: potremmo fare un certo tipo di tentativo se avessimo un disco identico. Allora gli ho detto: senza che lo cercate, il disco identico ce l'ho io, che è quello che peraltro vi ho mostrato. E quindi ho spedito il disco identico, e quindi loro hanno fatto dopo aver essersi reso conto che con l'altra scheda non c'erano appunto possibilità, per le ragioni che abbiamo detto, perché la scheda è completamente morta, hanno fatto il tentativo facendo una sorta di ulteriore trapianto, la scheda del disco gemello. Con la scheda del disco gemello però appunto c'è il problema della calibrazione, ripeto, perché questo è un punto importante, il disco è unico. Quindi se anche io gli ho mandato un disco che è identico come modello, come capacità, come tutto, però purtroppo le informazioni non sono quelle, e quindi quello è il risultato.
Grazie. E invece la terza società, la sempre dalla relazione della lettera inviata dalla società CBL a lei,
sì,
parla...
Che è scritto in italiano un po' così, che sono tedeschi, insomma, cioè non mi ricordo anche se è italiano o inglese, inglese sì, anche l'inglese è un po' così. Questo è...
Io intendo la società Fields e la società Crollon Track, come se la terza società abbia detto che io non ho potuto fare nulla perché le società precedenti hanno...
Ho capito benissimo, cioè diciamo... Del disco, certo. Quello che dicevamo prima, cioè il disco, quel tipo di danno normalmente non lo può subire, perché quando è messo nel suo alloggiamento, quel tipo di shock non dovrebbe mai subirlo, per le motivazioni che ho detto in precedenza. A questo fa riferimento. Cioè loro in sostanza, sa com'è, questo è anche un discorso, queste sono società che non sapevano di che cosa stavano trattando, e questo ho ritenuto che fosse opportuno, che fosse fatto in maniera confidenziale il recupero, quindi non sapessero che cosa stavano cercando di recuperare, perché altrimenti poi partivano altri tipi di problemi. Allora, queste sono società che chiaramente fanno questo per diciamo attività loro principale, come si dice, il loro business, e lo fanno anche cercando di farsi una concorrenza che a volte non è proprio, diciamo, delle più eleganti. E quindi, diciamo, la società, quando si rende conto, e si rende conto facilmente, perché su questo è facile, appunto il signor Angelucci ve lo può confermare, si rende conto facilmente se qualchedun altro ha provato a fare un tentativo di recupero, perché il disco è sigillato. Quindi, allora, la società chiaramente scarica la responsabilità su chi l'ha preceduta. Non dirà mai non ci siamo riusciti, dirà sempre è stato l'altro che non mi ha messo nelle condizioni di portare a compimento l'operazione. Però se mi faccia... Sì, però volevo finire il discorso. Però devo, diciamo, fare la somma di tutte le informazioni a disposizione, cioè appunto tutte quelle che lei ha elencato, più le informazioni che noi ci siamo procurati indipendentemente, quindi documentandoci su come è fatto effettivamente questo tipo di disco, che tipo di tecnologia usa e così via, quello di cui ci siamo convinti è che effettivamente il problema sia legato alla perdita di queste informazioni di calibrazione che comunque c'era, diciamo, dal primo momento, cioè nel momento in cui si è bruciata la scheda quelle informazioni sono andate. Che adesso le società tra di loro si, non so come dire, rimbalzino la responsabilità, non cambia la conclusione tecnica. In realtà la conclusione tecnica è che purtroppo quel disco è un disco particolare, non è l'unico al mondo, sia chiaro, non è, dice, sai, avete preso proprio l'unico disco, ci sono dischi di questo tipo, cioè dischi moderni ad alta capacità che hanno queste caratteristiche, e in questo caso il recupero appunto viene immediatamente pregiudicato quando si perdono quelle informazioni. È un problema legato alla particolare tecnologia del disco. Negli altri due casi infatti è stato fatto, diciamo, agevolmente, non è... Beh, insomma, quello, c'è un documento che lo sostiene, non è che dovessi accertare molto. Sì.
No, sto cercando di dire, lei ha trovato come motivo di questo danno uno shock elettrico. Le tre società da lei incaricate non hanno detto questo, hanno detto non possiamo copiare il disco, è vero?
Certamente, perché loro non avevano nessun incarico per determinare il motivo per cui la scheda o il disco era danneggiato. Loro sono successi e occupano di recupero dati. Per dirgliela diversamente, queste società normalmente si occupano della situazione nella quale un utente qualunque si è perso il backup, cioè l'unico disco dove ha le proprie informazioni vitali, non riesce più a accedere, si rivolge a loro disperatamente, non gliene importa niente di sapere perché non lo riesce a leggere, vuole semplicemente i contenuti. Ha capito? Cioè non ha diciamo, esigenze, diciamo, di tipo diagnostico, ha soltanto esigenze di recupero dei dati. Ho detto, è possibile, ritengo altamente improbabile che possa subire lo shock elettrico la scheda che controlla il disco e nessun'altra parte del computer, perché normalmente ci sono altre parti del computer che sono più delicate, che normalmente si bruciano prime. Aggiungo anche che in realtà un laptop per sua natura è meno sensibile a questo tipo di problemi perché è collegato sempre tramite l'alimentatore, che fa in qualche modo anche, diciamo, da trasformatore e quindi minimizza la possibilità che uno shock elettrico che arriva direttamente dall'alimentazione, diciamo, esterna provochi un problema di questo genere. È difficile, ma non è impossibile sempre, eh? Non so, appunto, dipende da quello che vuol dire il signor Angelucci. Io quello che ho detto, spero che sia chiaro, ho detto... ho detto è... No, ma a mia volta voglio essere chiaro per evitare polemiche. È possibile ma altamente improbabile. Questo è come, diciamo, io valuterei questo possibile shock dato dall'alimentazione esterna. Però non ho capito la differenza rispetto a quello che ho detto io, mi scusi.
No,
io cioè, mi sembra di detto esattamente la stessa cosa. Ripeto, c'è da tenere presente che quando il laptop è collegato all'alimentazione esterna, quindi non va a batteria per intenderci, quando va ad alimentazione esterna, l'alimentazione esterna non va direttamente sul laptop ma va a caricare la batteria, a meno che la batteria non sia fisicamente staccata, cosa che è altissimamente improbabile che uno tenga, cioè, ripeto, siamo sempre nel campo dell'ipotesi, però uno dovrebbe stare lì e cos'è, però è altamente improbabile che uno tenga il laptop con la batteria staccata e alimentato direttamente. Allora, se la batteria è inserita, la batteria riceve l'alimentazione esterna, cioè il trasformatore trasforma l'alimentazione esterna, qualunque essa sia, diciamo tipicamente a 220 volt, la trasforma nell'alimentazione che serve a caricare la batteria che poi effettivamente manda avanti il laptop. Quindi il transiente che può avvenire perché c'è uno shock elettrico dall'esterno viene assorbito prima ancora di arrivare ai componenti. Quando mai può avvenire che il transiente sia talmente veloce, un transiente diciamo ad altissima frequenza come si dice, vedo che l'avvocato non si diverte a sentire queste cose, ma è una battuta. Allora, quando il transiente ad altissima frequenza può in qualche modo dice bypassare, cioè questa sorta di protezione fornita dall'alimentazione della batteria, e può andare a deteriorare un componente, però appunto su questo mi sembra che siamo d'accordo, normalmente se salta altro, ecco, normalmente salta la scheda video, quella è la prima cosa che salta, la componente scheda video che sta poi ormai normalmente integrata sulla scheda madre del laptop. È molto improbabile, non impossibile, molto improbabile. Diciamo che il fatto stesso che è avvenuto per tre dischi e che tutti e tre sono stati in qualche modo acceduti, sono stati acceduti nello stesso modo, rende secondo me più probabile il fatto che i dischi si siano deteriorati una volta estratti dal loro computer, diciamo, di alloggiamento normale. diciamo, io quello che appunto ritengo di poter dire con una certa tranquillità è che se c'è stato un tentativo di non rendere accessibili i dischi in questo modo, intanto il tentativo almeno al 66% non è andato a buon fine, perché due dischi sono stati recuperati. Quindi evidentemente chi mai avesse voluto fare questo tentativo non l'ha fatto in maniera, diciamo, molto efficiente. Ritengo altresì che se uno avesse voluto rendere i dischi inutilizzabili avrebbe potuto fare altre operazioni, e ritengo improbabile fare questa operazione in maniera tale che sia difficile capire che è stata tentata, cioè tirar fuori il disco, diciamo, dargli lo shock, diciamo così, e rimetterlo a posto è relativamente facile per due dischi, ma molto complicato per quello dell'Apple, perché quello dell'Apple è messo dentro in una maniera tale che per tirarlo fuori, cercare di deteriorarlo in quel modo, quindi per esempio dandogli un'alimentazione sbagliata, rimetterlo dentro, richiede del tempo. Cioè non è un'operazione che si fa in pochi secondi e neanche in pochi minuti.
È difficile,
perché va estratto, ma proprio va anche rimesso dentro, nel senso che una volta che è estratto, e io supponiamo lo attacco in maniera intenzionale in modo tale da bruciarlo, e poi lo devo rimettere dentro, e rimetterlo dentro richiede lo stesso tempo che tirarlo fuori, anzi forse anche di più, ed non è un'operazione che si può fare in pochi minuti sull'Apple. Nel caso dei computer, diciamo, Asus, e nel caso del computer Toshiba, è un'operazione facile tirare fuori il disco.
Però non può rispondere alla domanda che lei ha ricevuto del computer già con le servizi.
Sì, certo, certo. Sì, sì, questo è quello che ho fatto vedere, che lei, no, forse il suo, ecco, il signor Giuccia aveva letto, lei ha visto, cioè, i computer sono arrivati, cioè, sono stati consegnati a me senza l'hard disk, cioè, io ho avuto 3 hard disk e 3 computer. Io, infatti, poi, come dicevo all'inizio, ho controllato che il computer funzionasse facilmente, perché l'ho attaccato il computer mettendo dentro un DVD che gli ha permesso di partire senza nessun problema, senza nessuna difficoltà. È da quello che ho detto inizialmente, che il problema era sicuramente legato solo al disco e che il computer funziona. Cioè il computer sta qui, se volete ve lo accendo, insomma, non c'è proprio problema. Io mi sono attenuto a quello che c'era scritto. Io mi sono attenuto. Io mi sono attenuto a quello che c'è scritto sulla richiesta. Se lei me lo chiede io lo faccio, e a me francamente costa zero, non c'è nessun problema, però ecco, per onestà anche in questo caso devo dire che è un'operazione facilissima, cioè vi stupireste, cioè, se qualcuno verrà vi stupirà di quanto è facile, cioè non c'è nulla di difficile, ecco. No, vabbè, ma per carità, cioè, ma ci mancherebbe, cioè, non è che voglio essere scortese.
oltre quella, cioè no, no, lei lo può attaccare al suo, a un normale computer lo attacca quello. Vabbè. Se il giudice lo chiede io non posso che... Se intanto le diverse parti interessate si procurano il dispositivo, vabbè, per lei sicuramente, ecco, così. Diciamo, io ero... Sono... Sì, le copie dei contenuti. Intendeva i computer, non i cloni me li porto appresso per fare le copie, tutto il resto, cioè i computer da cui sono stati estratti e i dischi originali, quelli a questo punto non mi servono a niente, c'è solo un peso... Ecco, questi sono... Thank you. ci mancherebbe. Arrivederci. Buona giornata, grazie a voi.
Buongiorno.
Arrivederci.
Da 40 giri
da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da 40 giri da